File 21, pagina 78, capitolo 17, la morte di mio padre. I continui bombardamenti alle fabbriche produssero incalcolabili ed irreparabili danni quel periodo, al punto da impedire il consueto lavoro ed una sufficiente capacità produttiva di materiale bellico. Oltre a ciò, i collegamenti con l'esterno, e cioè con Monaco e le città tedesche vicine, divennero talmente precari che il rifornimento di materie prime per la lavorazione e la trasformazione andò via via riducendosi fino quasi ad interrompersi. In queste settimane, si era nella seconda metà di gennaio, primi gruppi di deportati furono dirottati verso altri campi. Era l'anticipazione di quella che sarebbe stata poi una gigantesca smobilitazione generale dei campi minori che si trovavano vicini al fronte orientale ed occidentale, allo scopo di raggruppare in pochi lager fondamentali, come Dachau e Mauthausen, tutti gli internati dell'intero territorio del Terzo Reich. Fu uno degli ultimi giorni del mese a vedere la mia partenza. A Trostberg lasciavo i compagni di precedenti transport, Tomasini, Candotto, Franzi, ed alcuni triestini e istriani che furono liberati nello stesso campo verso la fine di aprile dagli alleati. Intanto Allach mi attendeva per la terza volta. Questo sottocampo di Dachau, al mio arrivo, si trovava in preda ad una strana agitazione, dovuta al numero sempre più frequente di transport, di detenuti in arrivo, in partenza, che scombussolavano un po' la sua normale attività. Cercai subito mio padre. Questa volta non ebbi difficoltà a rintracciarlo. Lo trovai nella stessa baracca dove lo avevo lasciato 2 mesi prima. Trasecolai quando l'ebbi davanti. In questo breve lasso di tempo le sue condizioni erano notevolmente peggiorate. Non pesava più di 30 chili. Nel viso non riconobbi quasi nulla di lui, nemmeno gli occhi. Ciò che balenava entro le due cavità c'era solo per distinguerlo dai morti. Il corpo incredibilmente gonfio. Non riusciva a reggersi in piedi se non aiutato. Perfino parlare non gli era agevole. Preferiva sorridere silenzioso dal suo angolo, ascoltandomi, ammiccando ogni tanto con le labbra o con lo sguardo. Provai profonda angoscia nel vederlo ridotto in quelle condizioni. Di lui era rimasto solo il coraggio di non rifiutare la morte, l'orgoglio di non lasciarsi andare. La sua incredibile vitalità era ancora concretamente testimoniata da quelle 2 enigmatiche labbra distese che gli davano un non so che di favoloso, appartenenti ad un essere distaccato dai tormenti che avevamo patito, lontano da ogni cosa. Sapeva che stava per morire. E nonostante questo non disse mai nulla di sé, limitandosi sempre e solo ad esprimersi con lo sguardo e con i lineamenti del volto, osservando, quieto. Tornai diverse altre volte nei giorni seguenti, anche se ciò poteva costituire costante rischio e pericolo. Erano incontri fugaci, impenetrabili. Da parte mia c'era dolore, incapacità di sapere, poter dire o fare qualcosa. Ero reso sgomento dalla tristezza. Provavo tenerezza mista a pietà alla vista delle sue condizioni. Questo lui parve capirlo, e alle mie poche parole nervose, quasi frenetiche, bruciate, rispondeva tranquillizzandomi con la sua flebile voce, sofferente, rovinata, eppure calma e serena. Una mattina non lo rividi più nel solito angolo, dove sapevo di vederlo rifugiato in perenne attesa di non si sa cosa. Venni a sapere che era finito al KB a Dachau. Morì alcuni giorni dopo, il 19 febbraio 1945, e probabilmente fu gettato in una enorme fossa comune di oltre 20.000 cadaveri su Leitenberg, una collina a 2 chilometri dal campo. Pagina 79.